Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 18, versetti 1-8. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. E raccontava: in una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Darei inizio a questo nostro incontro a partire da un brano molto utilizzato dalla tradizione patristica che ci è stato declamato nella seconda lettera a Timoteo. Possiamo anche ricordare che non si tratta tanto di una lettera scritta da Paolo, quanto di una lettera che, sotto lo pseudonimo di Paolo, i responsabili della prima generazione cristiana trasmettevano a tutti i credenti. E che cosa hanno evidenziato di questo documento i padri antichi fino ai nostri giorni? All'interno delle rispettive chiese cristiane, proprio quello che è scritto qui. Tutta la scrittura ispirata da Dio è utile per insegnare, convincere, correggere ed educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Questi sono i versetti che vengono evidenziati. Perché vengono evidenziati questi versetti? Perché Gesù, proprio nel Vangelo di Luca, capitolo 24, a conclusione poi di fatto dei racconti della passione e della resurrezione di Gesù, leggiamo che Gesù, mentre i suoi discepoli condividevano una cena, si fece vedere, non che lo videro, si fece vedere, perché tutti sperimentassero la presenza del risorto in mezzo al gruppo dei suoi discepoli. Dopo aver condiviso con loro una cena, concluse con queste parole precise, secondo il Vangelo di Luca, evidenziando l'importanza di riconoscere la sua identità di Gesù risorto attraverso le scritture. E aggiunge, aprì loro la mente perché riuscissero a entrare dentro il senso nascosto delle scritture, e aggiunse, queste sono le cose che vi dicevo mentre ero ancora in vita e che vi ripeto adesso, frequentate le scritture, i profeti, frequentate il libro dei Salmi, perché in tutti questi libri è nascosto il segreto della conoscenza del mistero di Dio manifestato nella storia, nella vita, nella passione e nella risurrezione del suo figlio fatto carne. Quindi diciamo l'intendimento proprio di Gesù era questo. Leggete Mosè, leggete i profeti, leggete i salmi. Tutto ciò che è importante che voi conosciate lo capirete approfondendo questi testi. E dunque la prima generazione cristiana, a partire da quella apostolica, quella immediatamente successiva, avevano fatto proprio ciò che viene scritto qui nella seconda lettera a Timoteo, convinti che tutta la scrittura, anzitutto, è ispirata da Dio, il che significa che dovete leggerla eodem spiritu, si dice in latino. E la spiegazione che davano i padri era che lo stesso spirito che al momento stesso della creazione fu infuso nel primo uomo plasmato da Dio, così che a partire da quella infusione quell'uomo divenne anima vivente, lo stesso spirito è stato inserito nelle scritture. Quindi la conoscenza delle scritture si ottiene attraverso una consanguineità tra lo spirito che è presente nell'uomo e lo spirito che è nascosto dentro le scritture. Tenendo conto però che quando i padri parlano di scritture, come quando parlano anche di chiesa, non intendono riferirsi semplicemente ad un libro scritto o ad una istituzione più o meno giuridico-sociale, assolutamente no. I cieli raccontano la gloria di Dio, quindi sono scritture tutte le realtà che appartengono a ciò che è stato creato da Dio, a partire dal Bereshit, dal principio in cui Dio creò il cielo e la terra. Tutto ciò che è scritto nella fisicità del cosmo fa parte delle scritture, così come fa parte delle scritture tutto ciò che noi chiamiamo storia, cioè gli eventi che si succedono l'uno dopo l'altro, sia nello sviluppo di questa realtà cosmica, sia anche nello sviluppo dell'umanità. Quindi la prima osservazione che ci viene di fare è proprio quello di prendere coscienza di tutto questo. Dobbiamo sperimentare la identità dello spirito, eodem spirito, che è all'origine del cielo e della terra, è all'origine della creazione dell'uomo ed è ovviamente all'origine della nuova creazione che ci ha raggiunti attraverso il mistero di Gesù di Nazareth. Durante il battesimo, Giovanni Battista si accorse che lo Spirito discendeva sopra Gesù di Nazareth come una colomba. E questa visione portò Giovanni Battista a rivolgersi ai suoi discepoli e dire: ecco, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglierà i peccati del mondo. Convinti da questa indicazione di Giovanni Battista, i suoi stessi discepoli, almeno un gruppetto dei suoi stessi discepoli, lasciò Giovanni Battista per seguire Gesù. Proprio su indicazione di Giovanni Battista, vuol dire che lo stesso spirito che era all'origine del mondo, che è all'origine dell'uomo, che è all'origine delle scritture ispirate da Dio, parlava attraverso questo profeta di Dio, contemporaneo di Gesù di Nazareth, che orientava a scoprire in lui il punto di arrivo di tutta la creazione, a partire dal Bereshit, il punto centrale, perché è in lui che si può capire ciò che è nascosto nelle scritture cosmiche, storiche scritturali, diciamo, propriamente dette, ma in luce anche tutto ciò che noi ci attendiamo come conclusione di tutta la realtà, quando Lui sarà tutto in tutte le cose. Da qui la centralità di Gesù. Questo hanno intuito i padri antichi quando hanno cominciato a distinguere tra il tempo ante Christum Natum e il tempo post Christum Natum. Il tempo ante Christum Natum è carico di profezie di Lui, profezie di Lui, i cieli e la terra in tutta la loro misteriosità parlano di Lui, la storia in tutte le sue contraddizioni parla di Lui, la cultura che è espressa attraverso i libri parla di Lui, ogni essere umano parla di Lui, a fortiori parla di Lui tutta l'umanità, ma tutto questo è profezia. La realizzazione invece di questa profezia si ha quando tutto ciò che è all'origine del cielo e della terra, della storia, del cosmo, dell'umanità e di ciascuno di noi si fa carne in Lui. Per cui Lui si concentra all'ombra che prima era stata proiettata e adesso noi siamo messi di fronte a questa esplosione di luce. Un'esplosione di luce che a partire dall'evento di Gesù si irradia progressivamente di nuovo nella storia dell'umanità, nella storia del mondo, nella storia dei cieli che sono all'origine di tutto, e quando finalmente questa irradiazione sarà completa scopriremo che tutto ciò che era inteso come profezia all'inizio è stato realizzato da Lui e noi lo abbiamo compreso gradualmente, gradualmente, secondo la nostra disponibilità alla Sua parola. Dunque, capite perché è importante confrontarsi con le Scritture? Perché è come una specie di paradigma da cui partiamo per leggere la storia dell'umanità, per leggere la storia del mondo, ma anche per anticipare in qualche modo, anche vivere già quel non ancora che sarà completo soltanto quando Cristo sarà tutto in tutte le cose al suo ritorno. Quindi quando noi facciamo lezione divina dobbiamo essere consapevoli di questo. Se non siamo consapevoli di questo rischiamo di dire tante cose che ci sembrano così belle, così utili, così arricchenti, ma non toccano il cuore stesso della verità che noi chiamiamo mistero di Dio rivelato. Dunque le Scritture ci servono. Le Scritture ci servono perché sono il paradigma, sono il prototipo di ciò che noi dobbiamo essere educati a leggere in tutto ciò che ci ha preceduto, ma anche a sperimentare come inizio di tutto ciò che ancora ci attende per la fine dei tempi. Tutta la Scrittura è ispirata ed è anche utile. Dunque, dopo questa intuizione c'è l'ofelia, la utilità. L'utilità che è come uno strumento attraverso il quale noi riusciamo a metterci in comunione con una realtà che ci supera. È la sacramentalità. Le Scritture sono un sacramento di incontro con il mistero di Dio. Ma questa utilità si esplicita in modo graduale, come in modo graduale cresce un insegnamento. Ai bambini si dice in un certo modo, ai adolescenti in un altro, agli adulti e agli anziani in un altro ancora. Quindi è un insegnamento, una didascalia si direbbe in greco, ma una didascalia che deve portare al coinvolgimento del cuore. Non soltanto l'istruzione ma anche convinzione. C'è un'espressione latina che viene utilizzata dai padri che distingue tra fides que e fides qua. Da una parte ci raggiunge una conoscenza, ma dall'altra ci viene anche indicata la strada concreta, pratica, con cui rapportarci con il mistero stesso di Dio. Insegnare, convincere, correggere, educare. Insegnare, convincere, correggere ed educare sono le indicazioni di ogni paideia, di ogni diciamo educazione. I greci che erano dietro questa scrittura dei primi padri identificavano questa paideia come un'educazione alla quadriforme virtù dell'uomo: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. E queste quattro virtù naturali, se volete, conosciute dall'uomo, scoperte dall'uomo, realizzate dall'uomo, sono i quattro fondamenti sui quali costruire, per dono di Dio, la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità. Quindi la paideia è determinante, l'educazione è determinante, ma l'educazione avviene attraverso le scritture, come per gli altri che appartengono ad altri mondi culturali, può avvenire attraverso le leggi cosmiche, attraverso la conoscenza della storia, attraverso lo sviluppo del pensiero filosofico, matematico o di ogni tipo che noi possiamo immaginare. E tutto questo perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per compiere ogni opera buona. Dunque abbiamo bisogno di tutte queste indicazioni per poter crescere verso le opere buone, le opere che manifestano la bontà, che rivelano la bontà e dunque che sono opere di pace. Dunque vedete come in un testo brevissimo della seconda lettera di Timoteo i padri della Chiesa hanno sviluppato tutto un insieme di insegnamenti che è arrivato fino a noi. Dunque le scritture sono indispensabili, sono la condizio sine qua non, perché noi riusciamo a raggiungere la possibilità di operare il bene. Ma a questo punto io voglio proprio approfittare per andare insieme a scuola da uno di questi grandissimi padri della Chiesa, che si chiamava Agostino d'Ippona, vescovo d'Ippona, in cui questo cammino di iniziazione al mistero della verità, che è anche iniziazione al mistero della salvezza, comporta una risposta che va spiegata punto per punto. Noi lo chiamiamo amore, e senza amore non si dà conoscenza. Noi conosciamo tutti qui a Sant'Antonio quella famosa espressione di Gregorio Magno: amor ipse notitia est. La chiave per entrare dentro il senso nascosto delle scritture è l'amore. Ma Agostino ci aiuta ad andare ancora più in profondità, perché distingue nel latino la dilectio e l'amor, aggiungendo la caritas come tradizione dell'agape greca, e poi cercando di mettere insieme le nozioni che si ricevono dalla dilectio con le nozioni che si ricevono dall'amor e con le nozioni che si ricevono dall'esercizio della caritas. La dilectio. La dilezio è un orientamento verso la vita, è per definizione generativa. La dilezio è in funzione della vita, quindi della bellezza e quindi della bontà. Ecco perché poteva dire nella prima lettera a Giovanni, commentando la prima lettera a Giovanni Agostino, dilige et quod vis fac. Allora, se tu puoi dirti onestamente di operare in funzione della vita, della bellezza, della bontà, esercitando la tua dilezio, allora sei sulla strada indicata dal Signore. Altra cosa è l'amor. L'amor, dice Agostino, è una vis, è una forza. È una forza anche in qualche modo neutra, che però agisce secondo l'esercizio della libertà dell'uomo. Tu puoi esercitare l'amore per le cose belle e per cose meno belle. Dunque l'amore per se stesso non è la stessa cosa che la dilezio. L'amore è questa energia che abbiamo dentro e che con la nostra libertà di scelta possiamo orientare verso destra e verso sinistra. Si può essere innamorato del bene, ma anche innamorati di una realtà negativa. È il furore che ci portiamo dentro e che dobbiamo cercare di orientare a partire dal principio della dilezio. Se l'amor viene orientato dal principio della dilezio, allora l'amor non si riduce più a semplice energia, ma diventa un'energia che va verso l'amor dei o l'amor prossimi. Se tu la spingi verso l'alto, ti manifesta l'amore verso Dio. Se tu la spingi verso il basso, rischi che questo amor ti manifesti l'attaccamento alle creature, l'attaccamento all'idolo, l'attaccamento a tutto ciò che appartiene a questo nostro mondo, che dimentica di essere creato e pretende di essere creante o creatore. Dunque è da qui che arriva l'altra parola, caritas. Caritas Dei e caritas proximi. L'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo, che sintetizzati insieme ci fanno parlare di perfetta caritas. La caritas è una dilezio che ha orientato l'amor in modo tale che possa essere messa al primo posto Dio e immediatamente accanto a Dio il prossimo. Quindi la perfetta caritas è un amore che riguarda il riferimento a Dio e il riferimento al prossimo. Poi c'è la concupiscenza, poi c'è la cupiditas, che sono un sottoprodotto, diciamo, dell'amore non orientato in modo giusto dalla dilezio, e sono le nostre passioni. La cupidità è parte integrante della nostra esperienza umana, ma per riuscire a orientare l'amor senza farlo rendere prigioniero della cupiditas, bisogna confrontarlo con la dilezio. In tutto questo però c'è il dono della contemplazione del crocifisso. Che cosa accade nella contemplazione del crocifisso? Accade che noi con uno stesso sguardo riusciamo a renderci conto fino a che punto può arrivare il bene e fino a che punto può arrivare il male, fino a che punto può arrivare la dilezio e fino a che punto può arrivare la cupiditas, la passio in senso negativo. Dunque lo sguardo che noi rivolgiamo verso il crocifisso diventa come una specie di faro di luce che ci permette il discernimento. Ora, quando si legge un testo biblico, occorre tener conto di tutto ciò che ho cercato di spiegare. Ecco perché i padri dicevano che la chiave d'apertura del senso ultimo di un testo biblico ispirato è il mistero pasquale. E quella è la chiave d'apertura. Se non leggi il testo a partire da questo fascio di luce che ti viene dal mistero di Cristo morto e risorto, tu diventi molto abile nelle conoscenze culturali, nelle conoscenze bibliche, nelle conoscenze cosiddette esegetiche, ma non riesci a raggiungere il fine per cui tutte queste cose, a partire dalla creazione del mondo, all'evoluzione della storia, a tutti gli sviluppi culturali dell'umanità, che aveva inteso Dio nel creare il mondo. Ho fatto un discorso un po' troppo allargato, ma che deve portare a renderci conto di come leggere un testo. Ora, applico questa indicazione al testo di Luca che abbiamo ascoltato, che, come avete capito, ha il suo messaggio proprio nell'ultima affermazione di Gesù, che è un'affermazione che invita a non farsi condizionare dalla religiosità, da cui era condizionata la vedovella e in cui possiamo trovarci tutti noi quando viviamo l'esperienza della preghiera per ottenere qualcosa e pretendiamo di ottenerla proprio perché siamo bravi, perché insistiamo, perché ancora di più ci sentiamo provocati quando la risposta non arriva. Dunque il messaggio contenuto in questa pagina di Luca è un messaggio di una ricchezza straordinaria che ci comporta una risposta. Ma tu, quando ti rapporti con Dio, ti rapporti all'interno della religiosità petulante della vedovella che ottiene quello che chiede, perché poi succede che ottenga quello che uno chiede, eh? Pensate quanta gente va ai santuari di Međugorje, di Fatima, di Lourdes e ottiene quello che chiede. Ma è pericolosissimo questo itinerario, perché ci potrà essere tantissima religione, tantissima religiosità e nulla, assolutamente nulla, della fede. Perché? Perché ci siamo fatti condizionare dalle forme più o meno accattivanti e da ciò che otteniamo attraverso le fonti, certe forme, certo che otteniamo tanto. Le nostre istituzioni sono tutte formali e ci danno moltissime soddisfazioni, ma siamo sempre all'interno della religiosità. Per poter entrare dentro il senso nascosto nelle scritture, dobbiamo tener conto di tutto ciò che prima mi sono permesso di concentrare nel mistero pasquale di Cristo. Senza questa luce che viene dal mistero, ci avremo coltissimi, bravissimi, bravi esegeti, bravi teologi, cosiddetti teologi, bravi di tutto, ma purtroppo non cogliamo l'obiettivo. E Gesù, questo ci vuole insegnare nel Vangelo di oggi, secondo l'Evangelista Matteo. Sì, sì, d'accordo, d'accordo, ma ti pare che Dio non si comporti almeno come questo giovane dal cuore duro, o questo giudice dal cuore duro? Figuriamoci. E lui si commuove di fronte alle richieste di persone semplici, ingenue, come la vedovella. No, certo che si commuove, non è questo il problema, non è questo il problema. Il problema è un altro. Sei disposto a fidarti e ad affidarti unicamente a Dio? Il figlio dell'uomo, quando tornerà, troverà la fede? Troverà magari tantissime forme religiose, poi declinate secondo le proprie culture, secondo le proprie sensibilità, anche le proprie età di maturazione umana, ma troverà la fede. Dunque l'interrogativo fondamentale della lettura di oggi è questo. Non possiamo nasconderci dietro di dire, ma sta parlando in contesti escatologici, sta parlando della fine dei tempi, sta parlando di te. Perché se il testo biblico non ti porta a renderti conto che di te dicitur, di te stesso si sta parlando, abbiamo perso tempo. Se non capiamo che questa pagina è una pagina per la scelta che faremo quotidianamente noi, tutti i giorni, stiamo perdendo tempo. Quindi ci aiutiamo insieme, ovviamente, nel capire che cosa mi sta dicendo a me questo testo di Luca, a me. Forse io mi sono ritrovato benissimo in questa vedovella, e magari mi sono anche ritrovato in coloro che criticavano, dice, ma insomma, ma perché non ci concede la grazia, perché non ci fa ottenere la pace, perché abbiamo ancora la guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in tutte le altre parti del mondo? Insomma, arrabbiatissimi, no? Arrabbiatissimi. Ma che razza di Dio è che non interviene? Allora non c'è. Hanno ragione quelli che mettono da parte qualunque discorso su Dio. Certo. Finché restiamo all'interno dei parametri religiosi, che sono quelli della vedovella, che dice, io insisto perché gutta, no, la goccia spacca la pietra, noi in realtà viviamo sempre condizionati da questo proverbio che è universale, la goccia che batte sullo stesso punto spacca qualunque sordità del cuore, e lei l'ha ottenuto. Ma ripeto, non è questo l'insegnamento. Allora, quando Gesù dice che bisogna pregare sempre senza interruzione, perché è per questo che ha raccontato la parabola, per indicare la necessità di pregare sempre senza stancarsi mai, vuole proprio invitarci a questo. Rompete i vostri pregiudizi legati alla religiosità, trasformate la vostra stessa vita in fiducia in Dio, e allora otterrete tutto. Il problema è che otteniamo certo tutto, ma senza saperlo. E qui è Gregorio Magno che ci aiuta a capire meglio. Se tu non ottieni, nonostante tutta la tua insistenza, pregando giorno e notte, giorno e notte, giorno e notte, come faceva questa vedovella, non te la prendere con Dio, perché proprio la non risposta da parte di Dio è una provocazione per te. Sai perché non ti risponde? Perché tu chiedi cose che non sono veramente ordinate alla tua salvezza. Ti fermi alla salute, ma non vuoi raggiungere la salvezza, e la salvezza si raggiunge soltanto facendo cadere tutte queste pretese più o meno moralistiche o epitistiche e affidandosi unicamente al progetto di Dio. E il progetto di Dio è comunque uno solo: rendere partecipe la creatura della sua natura divina. Questo è l'ultimo messaggio che vi posso dare questa sera, che vale per chi si dedica alla Bibbia, vale che per chi si dedica alle ricerche più o meno serie, profonde, sulla realtà del creato, fino alle ultime conseguenze, vale per tutti. Smettila con la tua petulanza, liberati da questo pregiudizio che devi ottenere ciò che chiedi, perché sei bravo, perché sei buono, perché sei credente, perché sei fedele alla preghiera quotidiana. No, smettila di tutto questo e fidati e affidati unicamente a Lui. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede. Il quando verrà il figlio dell'uomo può essere un quando verrà personale, per me personalmente o per ciascuno di noi presi personalmente, come può riferirsi alla fine del mondo. Ma la domanda resta aperta. Ma tu puoi dire onestamente di fidarti e affidarti a Dio? Questo è il messaggio che io ho trovato nella pagina di Luca che ascolteremo domani.
Anche per me il tema della fede lega tutte e tre le letture. Beh, sulla seconda si è soffermato anche Don Innocenzo, ma il tema della fede lo vedevo proprio nella lettura la prima e del Vangelo. Questa parabola Gesù la dice appunto sull'insistenza di pregare sempre senza stancarsi mai, ma per arrivare poi a ciò che lui, come diceva anche Don Innocenzo, vuol far capire, che c'è una relazione intima tra la fede e la preghiera. La fede è alimentata dalla preghiera, cioè la preghiera apre gli spazi. Non è tanto, non vedevo tanto quello di pregare per ottenere cose, perché già Dio sa, lo dice anche Luca, già il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno. Lui lo sa, quindi sa di che cosa noi abbiamo bisogno e ce lo dà ogni giorno. Perché allora Luca e Gesù in questo Vangelo ci insiste molto sul non stancarsi, non scoraggiarsi, insistere come questa vedova, che io ci vedo bene anche la figura della Chiesa, cioè questa vedova che insiste presso un giudice ingiusto che dovrebbe derimere la giustizia e quindi tutt'altro che... perché ha la certezza proprio di essere raggiunta nel suo far giustizia. Ecco. Quindi in questo testo c'è molto, no, della giustizia, far giustizia, il giudice ingiusto, non farà giustizia ai suoi eletti, li farà aspettare, no, prontamente. Ci sono tutti questi elementi anche che dicono il tempo. Dio non fa attendere i suoi. Perché appunto? Perché la fede è proprio alimentata dalla preghiera. E lo vedevo bene questo, mi sono soffermata sulla prima lettura più. Lo vedevo molto ben espresso nella posizione, nell'atteggiamento di Mosè, proprio nel suo essere così simbolicamente rappresentato in questa lettura. Sarebbe bello leggere tutto il testo del capitolo 17 dell'Esodo, perché ecco, io vedevo un po' questo Refidim, è una tappa importante. C'è stato un midrash, mi sono così imbattuta in un commento di un ebreo che dice perché arriva subito Amalek in questo, cioè non è che, ma arriva proprio immediatamente e Israele si trova quasi immediatamente a combattere contro Amalek così improvvisamente. Di solito, insomma, si vede arrivare un nemico, eccetera. E lui dice perché Israele era proprio in questa tappa di Refidim, dove aveva, è bello leggere il testo perché all'inizio, cioè, si dice così, tutta la comunità degli israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in tappa, siamo appunto percorrendo il deserto, secondo l'ordine del Signore, e si accampò a Refidim. E proprio a Refidim non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè. Ecco, già qui tutto il discorso di Don Innocenzo si può collocare molto bene. Comincia la fiducia verso Dio che dona le cose, verso Mosè, comincia a cedere. E qui appunto il popolo protestò contro Mosè: dateci acqua. E Mosè dice: perché protestate contro di me? Perché si comincia a creare la divisione dentro lo stesso popolo, comincia a indebolirsi il popolo, a essere un po' contro Mosè, no? E un po' abbiamo sete, e questa mormorazione. E il popolo mormorò e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli, il nostro bestiame? Allora Dio dice: prendi il tuo bastone, percuoti la roccia e scaturirà l'acqua. E si termina questo testo, e dopo abbiamo il nostro, che si dice: e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova, il popolo mise alla prova il Signore, dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Vedevo che questo era proprio il massimo indebolimento. Quindi qui non c'è fede, cioè stiamo nel dubbio, e non c'è preghiera, tant'è vero che improvvisamente arriva Amalek a combattere contro Israele, a Refidim, si dice. E allora qui Mosè cerca di vedere come riparare questo male di Amalek, e così dice a Giosuè, con alcuni suoi più esperti, di andare giù, di andare in pianura, combattere, e lui domani, l'indomani, sarebbe salito sul monte con Cur. Ecco, mi chiedevo, con Cur e Aronne, sulla cima del monte con le mani alzate, no? Questo simbolo dell'orante, diciamo così. E si termina il racconto, non lo sto qui a dire, che quando Mosè faceva cadere le braccia prevaleva Amalek, e viceversa. E alla fine si dice che, mettendo sotto una pietra, ecco, le sue mani rimasero ferme. Il termine è proprio rimasero, emunà sarebbe la fiducia, rimasero nella fede. La preghiera e la fede qui si identifica in questo simbolo corporeo di Mosè, fino al tramonto del sole, e così si sconfisse Amalek. Qualcuno si chiede perché, che cosa simboleggia Amalek. Io ho trovato molto interessante una lettura che così sempre un pensatore ebreo faceva, e dice: Amalek è colui che si oppone al cammino di liberazione che Dio ha cominciato con il suo popolo. Ma non solo si oppone al cammino di liberazione, al cammino di libertà che il popolo sta facendo tappa dopo tappa nel deserto, ma si oppone alla vita di Israele. Cioè, lui proprio ha deciso, perché alcuni dicono lui non sapeva altro che destreggiare le armi, uccidere, ama il sangue, ama la violenza, Amalek, e non può sopportare la vita dell'altro, quindi la deve in qualche maniera far fuori, distruggere, annientare. Allora, di fronte a questo male, che poi si dirà alla fine che bisogna scrivere che Dio cancellerà questa memoria, questo male sarà cancellato, seguendo questo nel capitolo sempre 17, a me piaceva molto questo, come fermare questo male viene fermato in modo, come anche potremmo vedere il simbolo della vedova, viene fermato proprio con le mani alzate, con la preghiera perseverante, continua, di fronte a questo male sempre più dilagante, potremmo dire sempre più minaccioso. È per questo che anche in questa espressione, molti padri vedono anche la croce, come diceva anche Don Innocenzo, cioè Mosè con le mani alzate simboleggia come l'albero della vita, della nuova vita, e questo albero che dona anche la vita nuova, la nuova creazione, perché la radice non sta in basso, sta in alto, le sue mani formano come una radice che succhia dall'alto la vita, quella vita che viene da Dio, che proprio ci viene data con la morte e risurrezione di Gesù. E allora è chiedere. La preghiera non è solo una richiesta di domanda, non è una formula, è un essere alla presenza di Dio, del Dio della vita, perché ci doni spazio di vita. Perché di fronte alla violenza potremo chiudere, di fronte alla violenza ci si chiude sempre. È molto difficile rimanere aperti di fronte alla violenza, soprattutto quando c'è spargimento di sangue, c'è vendetta. Allora, ecco, questo succhiare la vita divina per mettere fine a un male, questa è la preghiera. È proprio entrare dentro questa vita di Dio per portarla giù, questa è la preghiera. Ecco, credo che ci sono tanti livelli a cui si può... credo che la fede sia proprio questo stare alla presenza di Dio sempre, e per cui per me quello, la mia lezione era che fede e preghiera si identificano in un certo qual modo. La preghiera è proprio lo stare davanti a Dio, che è la fede, che è la nostra fede, questa supplica continua. E vorrei pregare particolarmente, come diceva anche Don Innocenzo, in questo tempo nostro, che questa domanda che Gesù si fa troverà fede, perché non è facile per tutti, per ciascuno di noi, nelle nostre piccole scelte, piccole o grandi scelte, molto spesso non sappiamo aprire scenari o essere generativi di vita. Ecco. Lo possiamo essere solo se legati alla vita di Dio. Questo è anche l'augurio che ci facciamo.
Ma dunque, effettivamente è sempre appunto molto complicato, anche personalmente, anche dopo tanto tempo, appunto saper comprendere la differenza, lo diceva Padre Innocenzo, tra la petulanza e l'insistenza, e spesso la preghiera è anche petulante, ma invece la preghiera... Intanto appunto la preghiera non è solo richiesta di qualcosa, o quantomeno è anche ringraziamento, è anche perdono, è anche parlare con qualcuno di cui si ha fiducia, e la fede è questo, fede e fiducia. E allora perché insistere? E secondo me qui c'è anche un legame, anche se lui non sta parlando della preghiera, con quello che viene detto da chi ha formulato la seconda lettera a Timoteo: insistere in ogni occasione opportuna e non opportuna, perché è proprio una questione di fede, e la fede non è filosofia, Cioè, la fede è sapere, non sforzarsi di credere, ma sapere che c'è già un'intimità con colui al quale stiamo parlando, e colui al quale stiamo parlando ha già realizzato nella nostra vita tantissimi doni, e uno o se li scorda o proprio non li ha mai neanche percepiti. E quindi è anzi l'unico che ha il potere di realizzare qualcosa nella nostra vita o nella vita del mondo. E appunto Padre Innocenzo parlava di Giovanni che vede lo Spirito scendere su Gesù, eppure lo stesso Giovanni vive anche questa difficoltà, e infatti appunto ci sono i famosi discepoli che vanno di Giovanni, che mandati da lui, siamo al capitolo 11 di Matteo, e vanno da Gesù a chiedere: ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù non chiede affatto un atto di fede nel senso fidatevi che andrà bene, c'è già quello che dimostra: andate a riferire a Giovanni, i ciechi che acquistano la vista, gli zoppi camminano, ai poveri annunciato il Vangelo, importantissimo questo, cioè all'occhio non accecato c'è già un'evidenza della presenza di Dio nella propria vita e nella vita del mondo, e bisogna fare spazio a questa presenza, questo sì, e sono le braccia sostenute di Mosè, anche perché si prega e si vive la propria fede con gli altri, anche quando si è da soli come Nazarena, si è da soli ma si è con il mondo e per il mondo, e c'è questo avere a cuore gli altri di cui parla la seconda lettera a Timoteo, che è appunto secondo me anche il cuore di tutto, perché nel vedere che ci sono degli altri nella tua vita tu ti accorgi che c'è Dio nella tua vita. E l'ultima domanda appunto troverà la fede sulla terra, che non è evidentemente trovare un posto di puri, come si vedevano di essere magari gli esseni di Qumran, o come capita a tanti gruppi anche nella Chiesa, di essere quelli che quando Gesù tornerà saranno i primi a partire assieme a lui. Il problema troverà a me, che non mi sono stufato di insistere, e quando verrà, lo diceva Innocenzo, e io avendo anche molto recentemente sperimentato così la morte improvvisa di un caro amico, quando Gesù verrà può essere veramente in qualsiasi momento, anche magari mentre attraversi la strada, come è successo per questa persona. Dunque si tratta anche di non stancarsi, non dire dai è su è da, ma insomma non c'è niente, ma insistere nel dire io ti ho già conosciuto, tu sei già con me, e in qualunque momento io so che continui a essere con me.
Rimani saldo in quello che hai imparato, dice scritto nella lettera a Timoteo. Questo rimanere saldi mi fa pensare veramente a questo stare nella preghiera. Non è un attimo la preghiera, non è uno spazio come già hanno detto altri, ma è uno status che è molto difficile umanamente da mantenere. Ci vuole tanta grazia. Ma c'è un'altra cosa che il circuito della scrittura che ci propone oggi la Chiesa mi ha suscitato, è che questo stare nella preghiera non è qualcosa che si può fare da soli, c'è un aspetto ecclesiale molto importante, relazionale proprio, vediamo Mosè che riesce a compiere la sua missione grazie a chi lo aiuta materialmente sul monte, ma c'è poi tutta una componente relazionale che viene fuori anche dalla lettera a Timoteo, dove si dice ricordati di coloro, di quello che hai imparato, se l'hai imparato qualcuno te l'ha insegnato. insegnato. E c'è ci sono degli elementi relazionali che non ci portano verso una vita di solitudine assoluta. Non siamo persone sole, ma siamo persone che appunto vivono in un contesto ecclesiale, comunitario. E quindi questo è un altro componente importante ci stimola a crescere in questa direzione. Non è un qualcosa che possiamo pensare infusa da una personalità unica. Lo spirito ci aiuta, ma le relazioni che intessiamo, che il Signore ci mette nella vita, ci portano a questo tipo di vita, a questo stare nel Signore. Ed è per questo che mi stimola molto questa immagine del Salmo. Alzo gli occhi verso i monti. Questo è l'atteggiamento dell'orante, ma è anche una rivolgersi a qualcosa che ci sta al di sopra, ma che coinvolge tutto il mondo. Tutti volgiamo lo sguardo verso i monti, gli occhi verso i monti, verso il luogo dove ci verrà l'aiuto.
Io mi fermo alla parola prontamente. Quindi qua Gesù sta dicendo che il Padre risponde prontamente alla preghiera. Una preghiera che va facendo un processo, solo che uno non sta abituato a vedere come è questo prontamente. La risposta sta, solo che prontamente uno non lo capisce o non sta in quel processo. Quindi questo solo mi fermo a quello, che è tutto un processo di continuità, che ya si ha detto, implica una continuità per vedere questa risposta pronta, perché la risposta sta pronta. Qua lo dice, dice, tu pensi che per aspettare a lungo, dice qua, pensi che sarà così? No, io vi dico, qua chiaramente lo dice, farà loro giustizia prontamente, no? E quindi la risposta sta, solo che uno non la vede. Io le chiedo al Signore questo di rimanere in questa continuità, giustamente la continuità per farmi vedere questa è la prontezza di Dio che risponde come Lui vuole.
Un giorno un giovane monaco chiese a un grande padre del deserto, e questo padre si chiama Abba Poemen, molto conosciuto, un padre dei primissimi secoli cristiani: Abba, qual è l'opera più difficile? E questo rispose: senza dubbio la preghiera. Ecco, dopo riflettendo su queste parole, e poi lui prosegue, perché qualsiasi opera di bene che tu puoi fare ci dà immediatamente una soddisfazione, mentre invece la preghiera è una lotta fino all'ultimo respiro della tua vita. Allora, riflettendo e poi sentendo gli interventi, mi è venuta in mente la stupenda sintesi che ha fatto Poemen. Lui poteva benissimo dire, invece di preghiera, fiducia o anche amore, però ha detto preghiera. Ma mi è venuto in mente, qual è nei sinottici che conosciamo bene l'opera di Dio? È Gesù Cristo. Poi sappiamo benissimo qual è la vera preghiera che conosciamo. È proprio quella di Gesù sulla croce. Allora mi è venuto in mente cosa l'Evangelista Luca ci sta tentando fare capire di tutto questo, che il nostro percorso spirituale, proprio questo che stiamo facendo oggi qui e da tanto tempo, soprattutto noi religiosi, ma anche chi aderisce a questi, a questa accoglienza del Cristo risorto, non è altro che a quel percorso pasquale. Quindi tutto gira intorno del Signore, tutto deve ritornare a Lui. Nulla esiste senza di Lui. E allora che tutta la nostra vita deve essere un percorrere questo cammino che è Lui, la verità che è la nostra e so possiamo riconoscerci in Lui, e che la nostra stessa vita non sarà mai una vita vera sino in Lui. Quindi l'Evangelista Luca ci aiuta a percorrere Gesù, e percorrere Gesù non può essere se non per mezzo della preghiera, della fiducia in Lui. Ecco, l'Abba Poemen ha fatto veramente un percorso di intimità profondissima come i padri del deserto che ci insegnano come pregare. Il percorso pasquale che sta davanti a noi a pochi mesi, è proprio un itinerario da adesso che siamo invitati a riflettere, ma soprattutto a vivere, perché la preghiera è un vivere una relazione. E una relazione con il Signore. E che il Signore ci aiuti, per mezzo del suo Spirito, a trovare questa strada che è il vero senso del nostro esistere, del nostro essere in questo mondo e tra di noi.
Andiamo verso la conclusione, perché prima volta, poi saremo più attenti anche le prossime volte sui tempi, ma alle 7:30 tentiamo una conclusione, e che proprio ci viene dal Salmo, anche l'ultimo intervento che ha fatto Lourdes, la preghiera ci dice che ogni aiuto viene dal Signore. E che questo diventa anche la nostra fede in Lui. E quindi cantiamo il Salmo: il nostro aiuto viene dal Signore. Questa è la preghiera che insieme conclude la nostra lezione questa sera e che è espressione anche della nostra fede in Lui.
Il nostro aiuto dal Signore.
il nostro aiuto viene dal Signore.
Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
Il nostro aiuto viene dal Signore.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
Il nostro aiuto viene dal Signore.
Signore, il tuo custode, il Signore la tua ombra, e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
Il nostro aiuto viene dal Signore.
Il Signore ti custodirà da ogni male, Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Il nostro aiuto viene dal Signore. Preghiamo. Padre, che hai accolto l'intercessione di Mosè, dona alla Chiesa di perseverare nella fede e nella preghiera, fino a quando farai giustizia ai tuoi eletti che a te gridano giorno e notte. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.